Da Sodoma a Hollywood presenta nel concorso sezione lungometraggi il film La stanza di Leo di Enrique Burcicchio, un film che si basa sia su tematiche omosessuali, ma in realtà è un film sull'accettazione. Accetta questa definizione?
Sì, sono totalmente d'accordo. Sì. De hecho creo que es la mejor definición, porque no solo el conflicto del personaje principal pasa por la autoaceptación, sino también el personaje secundario de Caro, que es una ex compañera de escuela que él reencuentra, que vive un conflicto totalmente diferente, pero que también tiene que ver con aceptar las circunstancias, por más que sean externas a uno, por aceptar las circunstancias que uno está viviendo, ¿no?
Sì, penso che questa definizione sia migliore, perché non si tratta solo del conflitto di Leo, del protagonista, ma anche di Caro, della sua ex compagna di scuola che lui incontra dopo tanto tempo e che anche lei sta vivendo un dramma di autoaccettazione differente da quello di Leo, però allo stesso modo si può parlare di accettazione.
Sì, perché infatti c'è anche l'idea dell'abbandono, del lutto anche nella figura della madre. Quanto era importante appunto per il personaggio di Caro che fosse un'amica di infanzia?
Sí, yo creo que lo importante ahí, o por lo menos lo interesante para mí como guionista y como realizador, era explorar cómo un vínculo que se había interrumpido en una edad bastante temprana, en la infancia, podía generar, ya casi adultos, podemos decir, a partir de un reencuentro casual, cómo eso podía de alguna manera impactar en los conflictos de cada uno. Cómo un reencuentro casual puede eventualmente generar diversas ramificaciones de lo que nos está pasando en la vida sin que tengamos la menor idea realmente de lo que le está pasando al otro. Creo que parte del juego de la película es que ninguno de los dos sabe realmente lo que le está pasando al otro, pero ese reencuentro igual, aunque no quieran, impacta en el conflicto del otro.
Io penso che sia fondamentale il fatto che Caro e Leo erano amici dell'infanzia, perché ciò che mi interessava era proprio esplorare un rapporto interrotto tra due persone che si rincontrano casualmente, come questo rapporto in realtà possa influire molto sulle circostanze di vita dei due personaggi e sui conflitti che stanno attraversando. Quindi
conflitti che stanno attraversando, accentuati soprattutto dall'uso della musica. Spesso quando il personaggio sta vivendo determinate situazioni, la musica aiuta noi spettatori a capire meglio il suo stato d'animo. C'è un momento in cui lascia la fidanzata, l'unica appunto figura femminile che abbandona perché si rende conto che è una relazione che non può andare avanti. C'è un rumore fastidioso in quella stanza. Poi dopo, quando c'è la ragazza che, diciamo così, si incontrano al supermercato, c'è una musica invece più di gioia e di speranza, perché è un incontro ritrovato. Come ha giocato su questo elemento? Anche perché poi nel momento invece della catarsi la musica sparisce.
Sì, sì, credo che fu un processo combinato. Per una parte, mentre scrivevo il guion, era abbastanza consciente di che voleva recurrire alla musica come maniera di acercarle al espectador lo mejor posible la sensibilidad de Leo, y por eso me interesaba que la música no fuera lo que se llama extradiegética, es decir, que es externa a la acción, digamos, sino que fuera lo más que se hubiera justificada por la música que escucha Leo, que es la que lo representa de alguna manera. Y también hay un trabajo secundario, que es el que se produjo durante la postproducción de la película, que es el diseño de sonido, y en algunas secuencias en particular, como esa que tú mencionas del comienzo, que hay como una especie de ruido molesto que él deja atrás al cerrar la puerta. O, por ejemplo, cuando en una escena bastante clave entre él y Caro, en que ella le da un beso y hay una música que empieza a sonar como sentimentalizando, haciendo más romántico el momento, y cuando él interrumpe el beso la música se corta. O sea que es un uso dramático de la música.
Io penso che sia stato un processo combinato. Ho tentato cioè di sfruttare la musica per avvicinare sempre più lo spettatore alla sensibilità di Leo, e ho voluto che la musica non fosse estradiegetica, cioè non fosse esterna alle azioni, ma che in realtà rappresentasse gli stati d'animo e le azioni dei personaggi stessi. In più c'è questo lavoro per il progetto del suono, molto particolare la scena in cui all'inizio Leo lascia dietro di sé un rumore appena chiude la porta, e anche la musica nel momento in cui loro due si danno un bacio, una musica sentimentale sentimentale che ci aiuta a rendere più romantico questo momento.
Nella stessa maniera ha giocato con la luce, per esempio mi ha stupito il fatto che gli incontri di Leo fossero tutti notturni, soprattutto i primi in cui non si sentiva totalmente a suo agio, tanto che mente alla prima persona incontrata in rete, per esempio la stessa cosa avviene anche con Caro, lì c'è una luce spesso fastidiosa, molto forte, che invade la sua stanza, quando lei non ha voglia invece di ricevere e di vedere nessuno, quindi non avere nessun contatto con quello che è l'esterno, con quella luce esterna.
Sì, también. Sì, ahí por un lado tenemos, digamos, había que ser un poco fieles al aspecto íntimo de la película, ¿no? Gran parte de lo que ocurre en la película ocurre en la intimidad de los personajes, en particular de Leo, en su habitación, y por lo tanto me parecía que por las circunstancias de los encuentros que él tiene con ragazzi, con chicos, progresivamente, naturalmente se daban de noche porque es algo más clandestino, aunque en realidad no es el término correcto, pero más secreto, digamos, más privado. Y lo que también nos interesaba explorar con el director de fotografía era la luminosidad progresiva de la película, es decir, que partir de los interiores oscuros hacia un final lo más abierto y luminoso posible, que fuera, digamos, bastante grafico en cuanto al proceso liberador que atraviesa el personaje, ¿no?
Sì, abbiamo cercato innanzitutto di essere più fedeli possibile all'aspetto intimista di questo film, perché tutto ciò che accade ai personaggi accade dentro di loro, nei loro sentimenti, ed è significativo il fatto che i principali incontri di Leo si verifichino appunto all'interno della sua abitazione, della sua stanza, e soprattutto di notte, per dare questo senso appunto di segreto, non tanto clandestino, che non è la parola proprio adatta. E è interessante anche il lavoro che abbiamo tentato di portare avanti con il direttore della fotografia, di questa luminosità progressiva, cioè passare da un inizio di oscurità a un finale più aperto e luminoso, proprio per significare la libertà raggiunta più o meno dai protagonisti principali.
E tanto auspicata anche grazie al fatto che ci fosse una frase che ci parlava di questa sua ricerca, la frase presente nel poster della stanza di Leo, una frase tra le altre cose italiana presa da Dante, in tra le case della vita e le magie dei cieli, libertà vo cercando.
Sì. Sí, es un póster que yo había conservado de mis años de periodista, un póster, un afiche que promocionaba una gira de un grupo teatral italiano por Uruguay, y que lo conservé simplemente porque me gustó estéticamente, pero el momento de...
Ah, quindi non sapeva che fosse di Dante.
No sabía. Y lo que me gustaba de esa frase era que resumía, o por lo menos me parecía oportuna para las circunstancias que estaba viviendo el personaje, porque en definitiva me parece que es un proceso, el proceso de autoaceptación de lo que sea, no solo en este caso de la homosexualidad, en cualquier proceso donde uno tiene que aprender a conocerse a sí mismo, es un proceso de búsqueda de la libertad, entonces me parecía muy oportuno. Y este ejemplo también del póster y de buscar la autorización del grupo teatral para usar el póster es también un ejemplo de cómo la película se fue construyendo a partir de diferentes colaboraciones muy interesantes y desinteresadas, en el sentido de que tanto la música, totalmente la música, como este caso, son personas que yo no conocía personalmente y que los contacté vía email para que colaborasen con la película y nadie dijo que no, o sea, todo el mundo fue muy, en ese sentido, muy, muy abierto a colaborar con la película de forma honoraria, ¿no?
In realtà ho visto questo poster quando lavoravo come giornalista ed è la locandina di uno spettacolo teatrale di un gruppo italiano. All'inizio mi piaceva solo esteticamente e non sapevo ancora che si trattasse di una frase di Dante, però in realtà poi col tempo mi sembrò assolutamente adatta alle circostanze del protagonista, di Leo, proprio perché penso che nel processo di autoaccettazione di se stessi sia simile alla ricerca della propria libertà, e anche significativo il fatto che per utilizzare questo poster abbia chiesto il permesso a questo gruppo teatrale italiano, è significativo del fatto appunto che il film è il risultato di varie collaborazioni disinteressate di persone che mi hanno aiutato e che sono state disponibili a collaborare con me per il film.
un film che è la sua opera prima, dopo aver girato diversi cortometraggi, e ha scelto per girare questo film, proprio per raccontare questa instabilità, la macchina a mano quasi per tutto il film. Era proprio uno degli elementi fondamentali per raccontare Leo e tutte le storie che girano intorno a lui.
Sì, il lavoro in camera in mano tiene dos justificaciones, o dos razones. Por un lado, yo sentía que era estéticamente la mejor estética, la mejor forma de mostrar la intimidad de Leo, una forma más libre, más inquieta, que me parece que eso tenía mucho sentido con el estado del personaje y de los personajes en general, pero sobre todo de Leo. Y además, desde otro punto de vista, era el formato que nos daba mayor libertad para trabajar. No es una película improvisada en absoluto, pero yo quería trabajar particularmente con los actores y que ellos tuvieran la mayor libertad posible para moverse en los sets, en los escenarios, sin el condicionamiento que a veces implica el posar o el ubicarse para la cámara, para el plano, ¿verdad? Y entonces yo quería que los actores fueran lo menos conscientes posibles de la presencia de la cámara, lo cual obviamente nunca es del todo posible, pero me parece que el hecho de que la cámara los siguiera a ellos y no al revés dio mayor flexibilidad al trabajo con los actores, que para mí era fundamental.
Da un punto di vista estetico mi è sembrata la maniera migliore per esprimere appunto questa libertà e l'inquietudine dei protagonisti. Inoltre volevo anche lavorare con gli attori nella maniera più libera possibile, volevo che loro fossero consapevoli il meno possibile della presenza della telecamera e che quindi fossero più liberi di muoversi sul set, no? Proprio per creare questa libertà, questo effetto di stabilità e di inquietudine.
Ma non lo ha spaventato l'uso della macchina a mano, soprattutto per un suo primo lungometraggio? E qual è stato il passaggio proprio da corto a lungometraggio nella sua propria idea di scrittura?
Y bueno, sí, como todo proyecto nuevo siempre es un desafío. Yo al principio no era del todo consciente de si iba realmente a funcionar esa estética o si iba a ser sostenible durante toda la película. Pero creo que tuve la fortuna de rodearme de un equipo de gente que tenía más experiencia que yo. El director de fotografía, si bien es muy joven, más joven que yo incluso, y es su primer largometraje, tiene mucha experiencia en videoclips, en comerciales, en documentales. Y él me dio la seguridad de que podíamos trabajar esa estética, que además también es combinada, digamos, no es absolutamente cámara en mano durante toda la película, sino que hay algunos momentos, particularmente en la terapia que Leo lleva adelante, donde la cámara se estabiliza porque me parecía que era coherente con una circunstancia en la que el personaje podía como bajar a tierra y estar en un estado diferente al que está, bueno, fuera del consultorio, ¿no?
Come tutti i progetti nuovi, anche questo progetto rappresentava all'inizio una sfida. Non sapevo se avrebbe funzionato per tutta la durata del film il fatto di tenere la camera così in mano, però sono stato fortunato perché ho lavorato con persone che avevano molta più esperienza di me, e anche il direttore della fotografia, che in realtà, sebbene per lui fosse stato il primo lungometraggio, in realtà aveva molta esperienza nei documentari e in altri ambiti, perciò fu lui che mi assicurò e mi disse che questa tecnica avrebbe funzionato per tutta la durata del film, tecnica che in realtà non è l'unica tecnica che viene utilizzata, perché soprattutto nella scena della terapia di Leo la telecamera si ferma, è più stabile proprio per dare l'impressione del fatto che Leo si sia un attimo fermato a riflettere, stabilizzato, no? L'idea di stabilità.
La macchina a mano a me è sembrata anche poco usata in tutte le scene in cui c'è il coinquilino di Leo. Questo personaggio è piuttosto ambiguo, però che anche se non parla molto in realtà fa tanto per Leo e soprattutto per Caro. Forse le sue non parole aiutano di più Caro di quanto lo aiuti Leo.
Sì, ese personaggio in particolare credo che cumple, básicamente cumple... Como todos los personajes de la película, cumple un rol muy específico. Yo creo que para ambos personajes cumple un rol diferente y complementario. Para Leo claramente es una especie de observador que Leo considera que está ajeno a su realidad y finalmente resulta mucho más lúcido de lo que él cree. Y en el caso de Caro creo que un poco al igual que Leo, pero de manera totalmente diferente. Como no sabe, como desconoce las circunstancias que ella está atravesando, logra penetrar más allá de esa fachada que ella se ha autoimpuesto, digamos, por la tragedia que ha vivido, y logra como descubrir el ser humano interesante que hay detrás de esa fachada de depresión, ¿no? Y me parecía interesante que fuera el personaje de Felipe, y no Leo quien tuviera la primera lucidez, el primer indicio de que algo no andaba bien.
Anche questo personaggio, come tutti gli altri personaggi, ha un ruolo specifico e complementare all'interno del film. All'inizio sembra un osservatore alieno alla vita di Leo, ma in realtà poi si dimostra molto più lucido di quanto possa sembrare. E questo avviene sia con Leo, ma anche con la figura di Caro, no? Perché riesce a penetrare questa facciata che si è imposta lei dopo il lutto per il bambino, e riesce a comprendere la tragedia di questo essere umano. Ed è indicativo proprio il fatto che sia Felipe a comprendere che i primi indizi del fatto che la situazione sta, c'è qualcosa che non va.
Ringraziandola per la sua gentilezza, le ultime due battute. Lei ha studiato in una scuola d'arte uruguaiana, lei è un regista uruguaiano. Come pensa che sia stata importante la frequentazione di questa scuola per la sua formazione, e quale pensa siano oggi gli strumenti a disposizione di un giovane autore?
Sì, io credo che, bueno, in mio caso fue... Fue fundamental pasar por la escuela de cine porque, básicamente porque me contacté con gente que estaba con los mismos intereses que yo. Es decir, yo no creo que una escuela de cine le dé todas las respuestas a alguien y que sea una formación definitiva, pero en mi caso fue fundamental. Si bien yo además, antes de hacer la escuela de cine, venía trabajando hacía años como crítico de cine, creo que las dos forman parte de mi formación, digamos, pero sin la escuela de cine yo no estaría haciendo cine definitivamente. Y creo que hoy en día en Uruguay hay más herramientas, no solo para estudiar cine, sino también para hacer cine. Hay, por un lado hay varias escuelas de cine, privadas en su mayoría, y por otro lado hay una ley de cine hace 2 años que permite acceder a más fondos, hay más mecanismos para hacer películas, y también se está como consolidando una generación de cineastas de más o menos de mi generación, que están entre los 30, promedio de los 30 años, un poco más, un poco menos, que están en camino de hacer o su ópera prima o incluso su segunda película, lo cual es algo bastante inusual y bastante nuevo en el panorama del cine uruguayo.
Per me è stato fondamentale studiare nella scuola. La scuola di cinema non dà ovviamente una preparazione completa e definitiva, però mi ha allo stesso tempo aiutato a trovare dei contatti con delle persone che nutrono gli stessi interessi, i miei stessi interessi per quanto riguarda il cinema. In più ho lavorato precedentemente come critico, di conseguenza questi due, la scuola più il lavoro da critico, si sono completati a vicenda. E per quanto riguarda la condizione del cinema nell'Uruguay, penso che ci siano sempre più strumenti per i nuovi registi, sia per studiare nelle scuole ma anche per fare per realizzare dei film. Soprattutto sì, è stata approvata una legge che consente di accedere a più fondi in maniera più semplice, e inoltre sta nascendo una nuova generazione di cineasti molto forti, soprattutto più o meno della mia età, verso i 30 anni, e questo penso che sia un fatto insolito per l'Uruguay.
Questa prima pellicola aveva molto di autobiografico. Ha già pensato al suo prossimo lavoro e su come strutturarlo, quali mezzi e proprio anche tecnici penserà di utilizzare, passare al digitale, magari anche al 3D?
Sì, no, 3D no, definitivamente no. Però sì, tengo 2 progetti más. Uno de ellos, que es el más distante probablemente, también tiene aspectos autobiográficos porque están basados en una experiencia personal, pero eso es otra temática, digamos, que tiene más que ver con vínculos humanos en circunstancias determinadas, más externas que internas, digamos, pero que también tiene que ver con procesos internos. Pero mi próximo proyecto más concreto es un completamente diferente al cuarto de Leo. Es una especie de... Para empezar, está basada en una historia real que no es autobiográfica, una historia real que sucedió en mi país, en Uruguay, hace 6 años, y que tiene que ver con alguna de las heridas que dejó la dictadura militar de los años 70 y 80 en la sociedad uruguaya. Si bien no está ambientado en esa época, está ambientado en tiempo contemporáneo, pero tiene que ver con algunas cosas que la dictadura... que heredamos, digamos, de la dictadura y que todavía estamos lejos de resolver en Uruguay. Y me parece que es una historia que permite hablar de eso sin ser obvio, sin ser panfletario, que es algo que no me gusta, pero al mismo tiempo, digamos, tratando de permitirnos un poco la reflexión sobre esos temas.
Sì, ho altri due progetti in realtà in mente. Uno che è più lontano, e anche questo è un progetto autobiografico che racconta soprattutto delle relazioni umane più esterne che interne rispetto al quarto di Leo. E poi un altro progetto più vicino, che è completamente differente dal quarto di Leo, che si basa su una storia reale avvenuta circa sei anni fa in Uruguay, ed è una storia che è assolutamente collegata alle ferite lasciate dalla dittatura militare uruguayana negli anni 70. 80, e sebbene non sia ambientato esattamente in quel periodo, in realtà ci dà l'opportunità appunto di riflettere sulla dittatura e sulle conseguenze, sulle ferite che sono ancora aperte nel mio paese.
Siamo molto contenti anche di far sapere che fortunatamente il film è stato acquistato da una casa di distribuzione italiana, l'Atlantide, e quindi probabilmente circolerà nel circuito italiano, quindi La stanza di Leo di Enrique Buccicchio, che ringraziamo, e nello stesso tempo ringraziamo anche molto la traduttrice Silvia Sumaria. Giovanna Barreca, Radio Cinema, Torino 2010.
Radiocinema.it